Chiamate Mauro e Debora, con i loro consigli siamo tutti tranquilli. Mauro e Debora, oramai non possiamo più fare a meno di voi.
Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Signor Postino, ma c'è una lettera per me? Perché sto aspettando da un sacco di tempo e qua non arriva niente.
Era una cosa romantica però in realtà questa di Mr. Postman, cara Deborah. Buongiorno innanzitutto, benvenuta a Due di Denari.
Grazie, buona giornata anche a te, a Gianmarco Ferronato, a Marco Lombardo, agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Io ci ho rimesso un po' più di pepe, magari non so, una Jessica Lange nel Postino suona sempre due volte, cose così. Il fatto è che il Postino non suona, dice di aver suonato invece non suona. Sai che l'ho sentito a Radio 24.
Esatto, e allora si erano anche un po' offesi i postini all'ascolto. Immaginiamo che si fossero offesi tutti coloro che invece fanno regolarmente il loro lavoro, per l'appunto, e quindi bussano alla porta, suonano al campanello e aspettano di verificare che effettivamente in casa non ci sia nessuno e poi rilasciano appunto la notifica della raccomandata.
Della tentata consegna, cosa che invece però non avviene per tutti, almeno a giudicare da quello che ha deciso l'antitrust. Che ha irrogato una sanzione.
Non comminato, come ho detto stamattina, no. Irrogato la sanzione, sì. Irroga o irroga?
Credo che tu possa mettere l'accento dove ti pare.
Sì.
Ma il fatto è che non gliel'ha minacciata, gliel'ha proprio data. E comminare sarebbe che gliel'ha minacciata. No, gliel'ha proprio inflitta. Quindi 5 milioni di euro.
La massima in assoluto irrogabile.
Sì, perché sostanzialmente risulta poi dal provvedimento, che è di una trentina di pagine. Insomma, le condizioni che venivano segnalate erano ingannevoli, non venivano fatte le cose che si diceva venissero fatte.
C'è una puntuale violazione del codice del consumo.
Esatto, ad esempio accertarsi effettivamente che si fosse tentata la consegna della raccomandata. Non era così. Spesso si metteva semplicemente la notifica di tentata consegna, ma nessuno aveva cercato di notificare alcunché, nessuno aveva suonato. E quindi, insomma, 5 milioni di euro di multa non è pochissimo. Naturalmente le associazioni di consumatori, che peraltro avevano attivato, erano ricorse all'antitrust, sono visibilmente contente e hanno dichiarato, appunto, anzi, hanno anche lamentato che la sanzione poteva essere pure più pesante se ci fosse stata un'applicazione ancora più connessa, più legata al fatturato.
Ma diciamo che poi la vicenda balza un po' all'occhio, perché effettivamente in questi mesi di lockdown siamo stati tutti a casa e trovavamo lo stesso, e lo dico perché è capitato pure a me, e un giorno ho avuto anche una piccola, insomma, conversazione con un postino nella giornata in cui mi ha chiamato e sono scesa e ho ritirato la mia raccomandata, e lui mi ha detto: ma insomma, signora Rosciani, lo vede che le consegniamo? Dico: sì, lei stamattina, ma io le posso assicurare che ne ho trovate almeno altre tre nella mia cassetta di posta, e sono ferma in casa dal 9 marzo e non sono uscita prima di maggio, e raccomandate ne sono arrivate anche in questo periodo, e ho dovuto per forza di cose poi andarle a ritirare allo sportello, all'ufficio postale.
Suggerirei di passare all'elettronica, ma anche in quella attenzione, perché abbiamo cattive notizie anche per Amazon.
Non siamo più amici di Amazon, più amici di Amazon, perché può capitare qualche volta che quando anche loro consegnano magari un pacco un po' rotto, o comunque il contenuto del pacco è difettoso e c'è qualche problema, ne devono rispondere loro. Lo ha stabilito, mi pare, un tribunale della California.
Purtroppo sì, dico purtroppo perché non è un tribunale dell'Unione Europea, però siccome si rifà a una normativa che è sostanzialmente analoga anche nell'Unione Europea, chissà che questo non possa comportare una responsabilità per Amazon per il difetto, i prodotti difettosi che mette in vendita sulla sua piattaforma. Il tipo di contestazione che è stata mossa e per la quale Amazon è stata censurata dalla Corte d'Appello della California riguarda quei prodotti che in qualche modo escono a marchio Amazon, cioè sono brandizzati da Amazon. Lì, dice il giudice, ha spiegato il giudice, la sentenza era stata segnalata peraltro anche durante il mese di agosto, proprio sulle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, ha detto il giudice, su quelle cose sostanzialmente Amazon è come se assumesse una responsabilità diretta quasi come quella di un produttore e quindi deve rispondere di eventuali difetti.
Tutti i nostri diritti, dei quali molto spesso non siamo consapevoli, insomma, e anche per questo è importante che abbiamo una come dire, adeguata preparazione su tanti campi, su tanti fronti, sia per quello che riguarda il diritto appunto dei consumatori, il codice del consumo, ma oggi per la verità la sto prendendo alla larga per tentare di approdare al tema che affrontiamo oggi. È martedì, lo sapete, da martedì scorso abbiamo iniziato il nostro nuovo cammino verso il mese dell'educazione finanziaria con questa iniziativa che abbiamo battezzato l'alfabeto del risparmio. Oggi abbiamo la seconda puntata, altre lettere da analizzare e quindi 800 24 00 24 per intervenire in diretta se volete avere anche delle informazioni su come funzionerà questo mese, quello di ottobre, dedicato appunto all'educazione finanziaria. Che lettere abbiamo scelto oggi? Quelle che arrivano dopo la B e la C.
Esatto. ABC. Diciamo che saltabecchiamo qua e là tra la D, la E, la F, però anche la G
anche
a un certo
G,
punto diventa la lettera determinante.
Perché parliamo di giovani oggi, visto che è iniziata la scuola e quindi ci siamo presi questa licenza di anticipare una lettera che in realtà sarebbe stata in programma prossimamente, ma non importa, e quindi oggi l'alfabeto del risparmio nella seconda parte della trasmissione.
A proposito della G, scusami,
sì,
è il momento del GRR, cioè il giornale radio del risparmio.
Certo.
Meazza con Rosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
You know what, right now, breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street.
Lehman Brothers has filed for bankruptcy and Bank of America...
Ma sì, questo è un tema che magari potremmo affrontare anche giovedì in Investire Informati, ma oggi si consuma un anniversario, si celebra un anniversario che faremo volentieri a meno di celebrare, perché insomma il 15 settembre del 2008, come ricorderete, andava in scena Wall Street, la bancarotta più grave della storia finanziaria in assoluto, quella della banca di investimento appunto Lehman Brothers. Scoppiava così formalmente, anche se in realtà lo scricchiolio si era sentito già un anno prima, scoppiava così la bolla dei cosiddetti mutui subprime e da lì partì una crisi finanziaria veramente enorme e clamorosa, superata anche nel giro di pochi anni, perché poi in realtà sul mercato, Mauro, come sai, è cominciato il ciclo positivo più lungo della storia, è durato più di 10 anni, si è concluso quest'anno a partire da febbraio con la pandemia. Però sarà interessante magari anche giovedì rifare un punto della situazione, raccontare in questo periodo che cosa è successo e quanto sono andati sul lotto volante un po' i risparmi delle famiglie a livello mondiale e come bisogna anche prendere questi eventi quando si verificano.
E infatti, se dal punto di vista azionario, diciamo, c'è stato un recupero decisamente rapido, cioè nel giro di un anno o due, quello dal punto di vista economico invece sono stati strascichi molto molto più pesanti. Intanto, scusa, interrompo il giornale del risparmio per informarti che Daniela ci segnala che l'accento di irroga va su irroga.
Ah, ok, perfetto.
Così ci ha precisato Daniela. Non so se altri vogliono aiutarci, credo che possiamo escludere irroga, però.
Benissimo. Beh, intanto ti dico invece che un altro ascoltatore ha scritto: a me è capitato due volte, pur essendo in casa, mi sono trovato l'avviso di giacenza. Allora, poi dopo, io lo so che coloro che lavorano seriamente se la prendono, si offendono, abbiamo tante consegne da fare la mattina, ma, però sono cose che capitano. E peraltro la ricostruzione dell'antitrust è veramente circostanziata e quindi c'è poco da offendersi, questo è quanto succede. Cos'è successo invece ieri mattina ad Unicredit?
Allora, c'è stato un data breach.
Un altro?
Come quello dell'INPS del primo aprile, ti ricordi? Allora, Allora, questa volta non è l'INPS ma è Unicredit, appunto, perché è successo che ci sono stati dei malfunzionamenti nei sistemi dell'home banking, e quindi però anche di operatività delle filiali, funzionamento dei bancomat, delle carte, eccetera eccetera. Alla fine, intorno all'una, alle 13, Unicredit ha diramato una nota ufficiale, ha comunicato: i sistemi della banca sono ripristinati e nuovamente in funzione, ci scusiamo con tutti i nostri clienti. Dicono appunto da Unicredit che sono state riscontrate anomalie generalizzate che hanno impattato i servizi online, però poi è stata ripristinata la regolare operatività. Non dovrebbero esserci stati, non sono stati segnalati casi di altri tipi di disagi, che so, anche problemi negli estratti conti, a debiti, sì, a crediti e quant'altro. Ti voglio invece segnalare un'altra cosa, Deborah, che succederà domani, però sì, domani alle 10 saranno illustrate le nuove misure che sono state previste dal decreto legge rilancio per le
di agosto,
PMI. L'ultimo...
No, quello era agosto, sì, il decreto agosto rilancio, no, no, quello di maggio, quello rilancio.
Allora, devi sapere che in questo decreto legge sono state previste delle misure per favorire la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese. Allora, adesso io non ti voglio tediare, ma ti dico soltanto che per chi effettua un aumento di capitale, ha la sede in Italia e ha ricavi compresi tra 5 e 50 milioni, se ha avuto un calo a causa dell'emergenza Covid dei suoi ricavi di almeno un terzo, non inferiore al 33%, ebbene, c'è un credito d'imposta del 20% di quanto verrà conferito per aumenti di capitale.
Credo che però l'aumento di capitale, la ricapitalizzazione, debba andare a buon fine entro la fine dell'anno per avere questo beneficio, se non ho capito male i termini della misura.
Guarda, domani secondo me sarebbe il caso di invitare qui qualcuno a parlarne, così
qualcuno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche un profilo piuttosto alto, direi.
Vediamo se ci riusciamo, perché
non
poi
c'è il ministro, però è un profilo piuttosto alto lo stesso.
Viene anche istituito peraltro un fondo che si chiama Fondo Patrimonio PMI, che serve proprio a poter sottoscrivere obbligazioni oppure titoli di debito di quelle imprese che hanno ricavi oltre i 10 milioni e che facciano questi aumenti di capitale per almeno 250 mila euro.
Siccome nel mercoledì, nella puntata del mercoledì, come sapete, noi ci occupiamo di tematiche del lavoro e quindi i piccoli imprenditori ci ascoltano molto, e noi proprio domani che abbiamo scelto di raccontarvi nel dettaglio queste misure e queste iniziative. Adesso si apre invece lo sportello dei reclami.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, un mio carissimo amico ha investito 10.000 euro nella piattaforma Sting. Pare che sia una società di investimento con sede a Panama che garantisce, a quanto dice lui, a quanto mi fa vedere dai tabulati che gli arrivano, rendimenti medi mensili dal 16 al 22%. Ora, io sono andato a vedere che è una società nella lista nera della Consob italiana e dei vari stati europei. Ma è mai possibile che società del genere possano avere libertà di operazione in Italia?
No, infatti è finita nella lista nera Consob, come giustamente lei ha avuto modo di appurare. Suggerisca al suo amico, visto che le mostra questi tabulati con tutti questi rendimenti strepitosi, suggerisca al suo amico di chiedere agli intermediari della piattaforma di disinvestire parte di questo denaro. Vedrà che il suo amico si convincerà del fatto che è finito in una rete truffaldina.
E se no, potrebbe regalargli Gli Stangati di Stefano Elli.
Ottimo.
Che è un libro edito per i tipi del Sole 24 Ore l'anno scorso, ma lo trovate facilmente anche negli store digitali che ve lo forniscono anche in forma fisica, storia appunto di risparmio tradito, e si narra anche di queste vicende.
Bene, adesso abbiamo una prima ospite che vorremmo salutare molto volentieri. Ecco che vi introduciamo il primo tema che approfondiamo questa mattina. Mi tocca peraltro anche segnalare qualche messaggio di qualche ascoltatore che ci segnala che pure stamattina la piattaforma di Unicredit l'home banking non funziona, e o stanno ripristinando un po' le loro dotazioni tecnologiche, le loro infrastrutture tecnologiche, però magari se continua ancora questa vicenda sarà il caso anche di interpellare appunto i funzionari di questa banca per farci raccontare che cosa sta succedendo, sperando naturalmente che i disagi per le persone siano circoscritti. Molti disagi invece di coloro che volevano viaggiare i scorsi mesi.
Come no, ne abbiamo parlato non poco qui a Due di Denari. Allora, questa mattina abbiamo telefonato all'avvocato Marisa Marraffino.
Avvocata, ha viaggiato?
Buongiorno.
Buongiorno, avvocato Marraffino, esperta per il Sole 24 Ore. Ancora lunedì, cioè ieri, scriveva sul Sole 24 Ore di questo tema dei voucher. Allora, volevamo viaggiare, non abbiamo potuto, non siamo riusciti a viaggiare e ci hanno detto che ci davano il voucher ma non ci rimborsavano se avevamo già pagato. La UE ci ha tirato le orecchie, la Commissione Europea ci ha tirato le orecchie, ha detto no, non si può fare così, e allora è stata messa un po' una pezza che però, come si pare di capire dall'articolo riportato ieri sul Sole 24 Ore a firma proprio dell'avvocato Marraffino, insomma una pezza che sembra un po' una pezza a colori. Ci spieghi meglio, avvocato Marraffino?
Sì, allora il tema dei voucher ce lo porteremo dietro per un bel po', questa intanto è la previsione, perché sono tantissime le persone che ci scrivono, che chiedono informazioni su questo tema. Il problema, per essere molto semplice, è che i decreti emergenziali si sono susseguiti in questi mesi si pongono in parte in contrasto con alcune direttive comunitarie, e questo pone dei problemi perché si tratta in realtà di direttive comunitarie che sono, si dice, di armonizzazione massima, cioè anche decreti emessi, come in questo caso, in condizioni di emergenza non possono derogare a queste direttive. Per farla breve, queste direttive comunitarie sanciscono il diritto del consumatore ad avere il rimborso del biglietto, quindi del viaggio. In questo caso si applicherebbe il codice del consumo, che in Italia ha recepito appunto una direttiva comunitaria, ma anche nel caso di biglietti aerei, di autobus, treni, e quindi questo è un primo problema, per cui la direttiva comunitaria dovrebbe prevalere sui decreti emergenziali. Il problema è che c'è questo pressing tra tour operator, agenzie di viaggi, e tutti stanno proponendo il voucher sostitutivo anche quando il consumatore si oppone. E questo pone dei problemi che ci auguriamo non finiscano in tribunale, ma che a mio parere in alcuni casi potrebbero finire in tribunale.
Se la somma è elevata, certo, esatto, magari per il biglietto dell'autobus no, però infatti, se era un biglietto aereo...
Noi abbiamo viaggi anche di 10.000 euro, quindi pensionati ad esempio che avevano comprato questo viaggio in un'occasione particolare, crociere, magari non vogliono rifarlo tra 18 mesi, no? Come...
Infatti il punto è questo, perché non è che viene contestata proprio l'erogazione del voucher, ma il punto è se qua la pandemia continua e voi mi date, erogate un voucher che ha una validità di un anno, di sei mesi, io non ho completamente la certezza di poterlo utilizzare, si sta ritornando a lavorare, come facciamo a stabilire se entro un anno riusciamo a goderci un viaggio? Quindi forse proprio il punto è quello del buonsenso, esatto. Un avvocato Marraffino.
È questo, ma ci sono persone, e io questo inviterei tutti a non sottovalutarlo, che hanno perso il lavoro, che sono veramente in condizioni critiche, per cui magari hanno prenotato un viaggio in una condizione differente, anche di ottimismo diverso, adesso avrebbero bisogno di quei soldi, che siano tanti o pochi, però possono essere soldi utili in questo momento. Quindi quello che dice l'Unione Europea è che non si può sacrificare ingiustamente il consumatore. Basti pensare che ci sono poi delle clausole, senza scomodare l'Unione Europea, che sono presenti anche nel nostro codice civile, quindi in tutte le ipotesi residuali in cui non esiste una direttiva ad hoc, bisogna sempre considerare che il codice civile prevede che quando la risoluzione del contratto non è dovuta a una causa addebitabile al consumatore, questo ha il diritto al rimborso del prezzo versato, quindi non a un voucher. Da nessuna parte si parla del voucher. Il voucher è stata evidentemente una soluzione trovata in questa situazione di emergenza per semmai tenere un po' in piedi il sistema, però ecco, ripeto che tutte le norme però vanno nel senso di non compromettere poi eccessivamente i diritti del consumatore. Questo potrebbe mettere l'Italia, a mio parere, in difficoltà davanti all'Unione Europea, perché la procedura di infrazione, ricordiamolo, non si è ancora conclusa.
Certo. Ma tra l'altro, avvocato Marraffino, che lei sappia, adesso ci stavo pensando mentre riguardavo la notizia, non abbiamo neanche mai parlato, ma negli altri paesi europei, i tour operator, come si sono comportati? Hanno risarcito integralmente la propria clientela dovuto rinunciare ai viaggi?
Sì, allora, nella maggior parte dei casi sono stati già disposti i risarcimenti, questo perché stanno intervenendo, e sta succedendo anche in Italia, le autorità di controllo, come ad esempio l'antitrust. Sono procedure molto più rapide di un eventuale contenzioso, no? Perché una minoranza di questi problemi finirà in giudizio, no? Quindi probabilmente finiranno in giudizio appunto viaggi il cui valore è particolarmente elevato, tale da fronteggiare, no, i costi di una causa. Però gratuitamente le persone possono in prima istanza ovviamente chiedere il rimborso, in seconda istanza fare una segnalazione gratuita all'antitrust, e questo però non vorremmo accadesse, nel senso che a volte l'antitrust può erogare anche delle sanzioni, quindi ci rimettiamo al buon senso di chi dovrebbe applicare queste norme, dicendo e sottolineando ancora una volta che il rischio è quello, insomma, di sanzioni, di una procedura di infrazione che poi potrebbe andare avanti. E c'è un altro scenario che abbiamo trattato sul Sole 24 Ore di ieri, che anche la possibilità che un giudice nazionale o la stessa autorità di controllo, in questo caso l'antitrust, possano direttamente disapplicare i decreti emergenziali. Cioè dire, io applico la direttiva comunitaria, per esempio, sulle clausole vessatorie, no? Che impedisce un trattamento sfavorevole al consumatore, oppure sui pacchetti turistici, quindi applico la direttiva dei pacchetti turistici e disapplico direttamente il decreto emergenziale perché è considerato non conforme alle direttive comunitarie.
E quindi in questo caso verrebbe direttamente condannato a risarcire proprio con moneta sonante il consumatore, senza, esatto, passare più per altri, come dire, per altri giudici, né nazionali né internazionali.
Questa è una possibilità a livello tecnico, altrimenti il giudice nazionale potrebbe rimettere la questione alla Corte di Giustizia del Lussemburgo, e c'è da prevedere che questa sia un'ipotesi che qualcuno vorrà adottare, no? Se continuerà la linea dura, perché per adesso, a quello che ci risulta anche a noi, insomma, dalle segnalazioni delle persone, le agenzie di viaggi, la maggior parte insomma dei tour operator stanno proponendo ancora il voucher con la durata dei 18 mesi, ma e questo anche per le cose più piccole, quindi per i biglietti, non so, di una partita di tennis, i biglietti di in altre situazioni, si continua a proporre questo voucher della durata di 18 mesi.
D'altronde c'è da dire che molto spesso queste società, insomma, sono società che tentano di continuare a lavorare, hanno delle persone stipendiate, certo, quindi rinunciare completamente a questa liquidità che è già entrata e probabilmente è stata già spesa, è difficile rimettere mano al portafoglio per rimborsare tutta la clientela che è stata servita in questo periodo. È un cane che si morde la coda, è un momento, certo, grande, certo, difficoltà anche per loro, quindi va riconosciuto.
Sì, noi stessi consigliamo il buon senso, quindi evidentemente quando ci sono situazioni, insomma, in cui l'importo è basso, in cui il cliente per esempio ci dice che comunque tra 18 mesi o un anno potrebbe beneficiare del voucher, consigliamo anche questa opzione, no? Se non c'è una reale necessità, però ci sono tanti casi in cui le persone oggi purtroppo hanno bisogno di liquidità, e questo purtroppo è una realtà, e quindi bisogna fare i conti con queste esigenze. A mio parere bisogna che i vari soggetti coinvolti si adeguino. La mia sensazione è che comunque una parte di questa famosa questione legata ai voucher purtroppo finirà in tribunale, e quindi finirà anche per allargare il contenzioso. Questo è il mio punto di vista, proprio perché dall'altra parte spesso riscontriamo un muro su questa posizione.
Grazie all'avvocato Marafino. Vedremo come andrà a finire questa cosa, che, se ho capito bene dalle dichiarazioni, anche dalle spiegazioni dell'avvocato Marisa Marafino, insomma, non è una cosa che si chiarirà proprio in tempi brevissimi.
Senti, no, volevo solamente salutare Simone, ci ha scritto una marea di WhatsApp mostrandoci tutto il suo disappunto per come abbiamo raccontato la questione della multa irrogata a Poste Italiane da parte dell'antitrust. Ci dà degli approssimativi, allora io gli suggerisco di leggersi tutto il dispositivo del provvedimento dell'autorità garante del mercato, e vediamo se poi sono da considerarsi approssimativi anche loro. Perché lui dice, tra il fisiologico e il patologico, perché lui dice, i casi che raccontate sono fisiologici, ma non è un fenomeno patologico quello della mancata consegna, appunto, delle raccomandate ai diretti interessati. L'antitrust la pensa in maniera diversa.
E ha scritto 31 pagine per dire che secondo loro non va bene così. Però le borse.
10 e lode, come sempre. Grazie. Come tutte le mattine, vi trovo di una preparazione ad Amanti.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire.
Eh sì, Mauro, eccoci al secondo appuntamento dell'alfabeto del risparmio, questo percorso di approfondimento e divulgazione che ci porta dritti dritti alle iniziative di ottobre, il mese dell'educazione finanziaria, anche in questa terza edizione ricco di eventi, di iniziative tutte coordinate, proposte e predisposte dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. Dal primo appuntamento di martedì scorso seguiamo fedelmente l'ordine alfabetico, abbiamo toccato la A, la B e la C, quindi la A come Anna Maria Maria, la voce autorevole della professoressa Anna Maria Lusardi, che dirige il comitato. Abbiamo toccato poi le B di buone pratiche, C il comitato, per ricordare che cos'è e di cosa si occupa questo organismo. Oggi che si fa?
Oggi usiamo la G perché abbiamo un alfabeto tutto nostro e allora andiamo con la G. Però prendiamo, chiediamo licenza, per così dire, chiediamo licenza innanzitutto alla nostra ospite, è collegata con noi Magda Bianco, che è responsabile del Dipartimento Tutela della Clientela e Educazione Finanziaria della Banca d'Italia. Buongiorno, bentornata a Due di Denari, dottoressa Bianco.
Buongiorno e grazie a voi, ovviamente la licenza è concessa.
Allora, noi vogliamo parlare dei giovani, perché? Perché sono ricominciate le scuole con tutti i problemi che sappiamo e tra i tanti problemi che ogni anno si presentano all'inizio dell'anno scolastico c'è anche quello di una poca preparazione dei nostri giovani, delle nostre giovani, proprio in materia di educazione finanziaria. Insomma, c'è poca dimestichezza con il denaro, ci sono segnali di miglioramento, ma ancora sembrano insufficienti. Non so se condivide questa analisi, dottoressa Bianco.
Sì, i segnali che abbiamo, almeno dal confronto internazionale realizzato dall'OCSE ogni tre anni, ci dicono proprio questo. Ci sono piccoli segnali di miglioramento, ma sono ancora troppo pochi. I nostri ragazzi nel confronto internazionale sono un po' meno preparati su questo fronte e spesso non hanno proprio le competenze di base per affrontare delle scelte, quelle che già cominciano a dover fare anche loro in campo economico-finanziario. E un dato ancora più preoccupante: siamo uno dei pochissimi paesi, forse l'unico, in cui c'è una differenza di genere. Le ragazze hanno meno competenze finanziarie dei ragazzi.
Guardi, noi abbiamo provato a riassumere la situazione nostra traendo dal sito quellocheconta.gov.it.
Non me lo sarei mai aspettato che scegliessi da lì del materiale.
Non ci stancheremo mai di segnalarvi questo sito. È uno dei tanti siti, c'è naturalmente anche un'iniziativa della Banca d'Italia, ne parliamo tra poco, proprio per l'educazione finanziaria, ma questo è proprio il sito, il portale nazionale per l'educazione finanziaria. Lì ci sono tanti materiali, tra cui anche una rubrica di lettere tenuta proprio da Anna Maria Lusardi. Abbiamo una scheda che vi racconta tutto. Prego.
G come giovani. Tra i materiali disponibili sul sito quellocheconta.gov.it c'è anche La scrivania di Anna, una rubrica nella quale Anna Maria Lusardi, direttrice del Comitato per l'Educazione Finanziaria, interviene in modo colloquiale su alcuni temi fondamentali. Ecco alcuni passaggi dedicati ai giovani. Il 7 maggio scorso l'OCSE ha comunicato i risultati dell'indagine PISA, il programma internazionale di valutazione delle conoscenze essenziali degli studenti. Il programma è nato nel 2000 e dal 2012 include anche l'alfabetizzazione finanziaria. I risultati non sono confortanti. Tra i 20 paesi che hanno partecipato alla rilevazione nel 2018, i nostri quindicenni si sono qualificati tra il 12° e il 13° posto, sotto la media degli altri paesi OCSE simili al nostro. Davanti a noi anche Spagna, Portogallo e Polonia. Uno su cinque dei nostri giovani non ha le conoscenze finanziarie di base, contro uno su sette dei paesi OCSE. Ed è bassa anche la percentuale di studenti che hanno una conoscenza finanziaria avanzata, circa uno studente su 20 in Italia, la metà della percentuale nei paesi OCSE. L'Italia è anche il paese con la differenza di genere più accentuata a favore dei ragazzi. Sono loro a saperne di economia e finanza più delle ragazze. Questa mancanza di conoscenza è a sua volta un'emergenza. Chi sa di meno fa di meno e corre il rischio di restare indietro. Come facciamo a fornire ai nostri figli i primi elementi di educazione finanziaria? Cominciamo ad affrontare con loro l'argomento dei soldi. Confrontiamoci sulle nostre e sulle loro decisioni di spesa. Facciamo insieme a loro il bilancio familiare. Discutiamo di strumenti finanziari, come il conto corrente o la carta di debito. Insegniamo loro l'importanza del risparmio e di avere un po' di soldi da parte, non solo per il futuro, ma anche per proteggerci dai rischi.
Tra l'altro, Mauro, le evidenze degli studi OCSE per la verità ci consentono stamattina di essere anche abbastanza regolari con il proseguimento dell'alfabeto, perché appunto dopo ABC di settimana scorsa, D come donne, che sono un pochino più indietro rispetto alle competenze finanziarie, intanto sarà un tema a cui dedicare una puntata esclusiva, questo lo promettiamo alle nostre ascoltatrici.
Probabilmente già da martedì prossimo, ma restiamo con Magda Bianco e con le iniziative della Banca d'Italia, perché dottoressa Bianco, io so che la Banca d'Italia ha una iniziativa, un portale, l'economia per tutti, se non sbaglio, giusto?
ABCDE, eccola qua la E, di economia giusto. Per tutti.
Esatto, esatto. Abbiamo un portale, l'economia per tutti, che è pensato sia per il grande pubblico, per tutti, e quindi speriamo che sia sufficientemente interattivo, dinamico, ci sono dei giochi, ci sono delle pillole video, ci sono appunto strumenti interattivi, consigli semplici per tutti, ma c'è anche una parte che è dedicata appunto al mondo della scuola, per i ragazzi, per i giovani e soprattutto per gli insegnanti, perché noi da molti anni lavoriamo nelle scuole con i docenti, ma dall'anno scorso abbiamo rinnovato completamente i nostri materiali, abbiamo appunto dei nuovi materiali didattici molto più interattivi, con due percorsi, uno per i docenti e uno con cui i docenti lavoreranno nelle scuole sui ragazzi. Sono più interattivi e consentono di costruire dei percorsi, pensiamo, pedagogicamente strutturati, e a breve avremo anche un mini sito più interattivo di supporto. Però durante il lockdown abbiamo anche iniziato a creare dei percorsi per l'insegnamento a distanza. Abbiamo iniziato dalle superiori, con un metodo che è sempre orientato a fornire ai docenti del materiale di supporto per costruire un percorso, quindi non è un materiale che si prende e si guarda e basta, serve per costruire un percorso. Un esempio, abbiamo un percorso che riguarda i pagamenti elettronici online, che sono in questo periodo naturalmente un tema molto caldo. Lì abbiamo un po' di informazioni di base, abbiamo degli strumenti di approfondimento, abbiamo delle pillole video con due comici che possono rendere il tema insomma un poco più divertente, abbiamo delle pillole sulle trappole mentali che ci spingono a fare scelte sbagliate, e poi abbiamo dei quiz, dei puzzle che servono per verificare se abbiamo fatto bene il percorso, se abbiamo raggiunto dei risultati, quindi tutto un percorso un po' interattivo.
E allora io ricordo l'indirizzo internet per chi fosse interessato, dovete digitare economia per tutti punto bancaditalia.it. Questo è l'indirizzo dove trovate tutti i materiali che ci ha raccontato adesso la dottoressa Magda Bianco. Forse sai cosa possiamo fare, Deborah? Poiché avrai una domanda un po' articolata da rivolgere alla dottoressa.
No, allora togliamoci l'adempimento di turno.
L'adempimento è quello del traffico.
Potete tranquillamente andare a lavorare nei vostri uffici, ma raggiungeteli con i mezzi pubblici, non mi potete intasare di nuovo la tangenziale. Si stava così bene durante il Covid che non c'era in giro nessuno, mi avete rotto le balle con sto traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine.
Due di denari. L'alfabeto del risparmio. Le scelte per ripartire.
Ma come si fa nel 2020, dopo tutto quello che è successo, a credere ancora che ti prometti rendimenti del 22%? Ma secondo me, paradossalmente, allora è giusto che la gente ci rimette i soldi, perché ancora credere al paese delle favole è folle.
Guardi, è un grande sforzo anche noi educativo che proviamo a fare, diffidare di rendimenti assolutamente improponibili o fuori mercato. Se un titolo di Stato ad un anno in questo momento ti propone un rendimento negativo, vale a dire non ti propone nessun rendimento, tu devi pagare per prestare il denaro allo Stato, è chiaro che tutto quello che di esagerato trovi al di fuori è qualcosa di, come dire, farlocco, mi verrebbe da dire, Mauro, no?
Insomma, diciamo che quantomeno è sospetto. Ma ecco, dottoressa Bianco, l'ascoltatore pone in realtà una domanda tanto elementare quanto fondamentale. Cioè, ma com'è possibile? Perché siamo così, cadiamo così facilmente in una trappola mentale, perché basta farci vedere un rendimento monster e subito noi crediamo a questa promessa, che ovviamente è pari a quella del campo dei miracoli di Pinocchio, insomma.
Certo, perché tutti abbiamo un po' intanto il desiderio di ottenere dei rendimenti alti e poi un pochino di quella che chiamiamo sovraconfidenza, tendiamo a fidarci troppo di noi stessi, pensiamo di essere un po' più bravi degli altri, ci sono tanti esempi di questo, pensiamo a quando guardiamo una partita e vediamo tirare un rigore e tutti pensiamo che saremmo stati capaci di tirarlo meglio, ecco, tutti pensiamo di essere un po' più bravi di interpretare le situazioni e quindi di aver trovato l'occasione che tutti gli altri non hanno visto, e purtroppo non è così, e quindi è importantissimo che siamo consapevoli di questo e che siamo attenti almeno ai suggerimenti come quelli che date voi rispetto a chi ci offre delle cose, degli rendimenti, dei risultati assolutamente fuori mercato.
Dottoressa Bianco, allora ritorniamo un po' al nostro tema portante, quello dell'educazione finanziaria. Mi viene in mente che, so che lei non si offenderà, ma questo è un dato di fatto, che quando un consumatore, un cliente di una banca, un piccolo risparmiatore cerca di migliorare le proprie competenze, forse non è nell'immediato la prima scelta che fa quella di cercare il sito della Banca d'Italia per migliorarsi, no, da questo punto di vista, per reperire tutte quelle nozioni per le quali si sente un po' carente e inarretrato. Ecco, voi ritenete con i vostri sforzi di aver fatto invece un percorso di successo per il miglioramento della vostra relazione anche con l'utente finale, mettiamolo così? Voi siete percepiti naturalmente come quell'organismo che fa la vigilanza bancaria, quindi che si occupa di altro. Come vi siete posti anche rispetto a questo tema? Non siamo sicuramente la prima istituzione che viene cercata da chi ha lacune dal punto di vista appunto della formazione finanziaria.
Certo, sappiamo che siamo tutti percepiti, insomma tutti noi che lavoriamo nel sistema finanziario non siamo percepiti come i primi ad essere di aiuto davvero all'utente, al cliente, al cittadino. Noi stiamo facendo un percorso su questo fronte, stiamo cercando di costruire una relazione più diretta che passa da tante strade. Una è quella che avete citato prima, questo portale che ha un po' un linguaggio diverso da quello della Banca d'Italia più tradizionale, speriamo che sia più fruibile, più diretto, però poi passa anche dagli strumenti tradizionali della vigilanza sulle banche, una vigilanza che è sempre più orientata anche ad assicurare comportamenti corretti nei confronti dei clienti, e crediamo che in questi ultimi anni siano stati fatti tanti passi in questa direzione da noi e dall'altra parte, da parte delle banche. E poi però abbiamo costruito anche degli strumenti di tutela diretta per i consumatori che percepiscono di avere una difficoltà, di un problema con la propria banca. Bene, i consumatori possono scrivere direttamente a noi e sul nostro sito ci sono degli strumenti interattivi per arrivare a noi, oppure possono ricorrere all'arbitro bancario finanziario attraverso un ricorso. Noi crediamo che con l'insieme di questi strumenti che abbiamo messo a disposizione, che abbiamo messo in campo, quindi vigilanza sulle banche, strumenti diretti per i cittadini in difficoltà e un sistema di educazione finanziaria più fruibile, più friendly, insomma ci stiamo un po' avvicinando alla tutela effettiva e ai consumatori.
Deborah, con la dottoressa Bianco ieri nel preparare questa puntata parlavamo del periodo terribile della pandemia. Sì. Perché appunto, dottoressa Bianco, nella pandemia ci sono state anche molte difficoltà nel mettersi in contatto con le banche, tanti ascoltatori ci hanno scritto, funzionari di banca ci hanno scritto dicendo stiamo facendo il possibile, ma è un problema anche per noi lavorare in smart working, lavorare da remoto. La percezione della banca da questo punto di vista, da parte di noi utenti, da parte anche di chi lavora in banca, com'è stata, come si è evoluta da marzo, dal primo inizio del lockdown a oggi?
Io credo che effettivamente si sia evoluta in questo periodo, a partire da marzo, quando appunto i clienti, i consumatori hanno avuto grandi difficoltà di relazione con le banche, come diceva lei, gli sportelli chiusi, trovare un interlocutore, poi progressivamente ottenere le moratorie, poi ottenere i finanziamenti garantiti, e dall'altra parte le banche anche loro in difficoltà ad affrontare questa enorme massa di richieste con i propri dipendenti che in parte dovevano stare a casa. noi abbiamo intavolato un dialogo molto serrato con le banche, che devo dire ha visto dall'altra parte un approccio complessivamente costruttivo. Abbiamo provato un po' a dare il segnale che questa poteva proprio essere un'occasione per un recupero della relazione di fiducia che la crisi, diciamo la crisi finanziaria del 2008 aveva decisamente intaccato nei confronti delle banche. Ecco, io credo che abbiamo avuto una risposta nel complesso abbastanza efficace e abbiamo per parte nostra una sorta di indicatore delle difficoltà e dell'eventuale risoluzione, quelli che ci arrivano come lamentele, come esposti della clientela direttamente sul nostro sito, che nel periodo Covid abbiamo poi rafforzato con un servizio di help desk, di numero verde che rispondeva in 24 ore e anzi abbiamo anche raccolto le lamentele, gli esposti che arrivavano alla commissione d'inchiesta sulle banche. Bene, quello che abbiamo visto è che dopo una forte crescita di queste lamentele, diciamo fino ad aprile la crescita è stata molto forte, la seconda settimana di aprile arrivavamo a quasi 600 lamentele a settimana, da maggio e poi soprattutto giugno, luglio, agosto le segnalazioni si sono ridotte in una misura molto significativa.
Sì. Il che significa...
è interamente recuperata la fiducia? Non lo so, però sicuramente è una strada intrapresa su cui bisogna continuare.
Forse questo lockdown, che è una parola che io detesto, sai Deborah, te lo voglio dire.
Lo so.
Forse questo lockdown ci ha tutti un po' costretti, bancari e utenti e consumatori, anche a una così maggiore attenzione, chissà forse anche a una maggiore maturità, mi verrebbe da dire, nel rapporto con la banca. Dottoressa Bianco, che ne dice?
Io penso un po' di sì, è una cosa su cui abbiamo spinto molto e su cui abbiamo percepito dall'altra parte una risposta e quindi io spero che sia un'occasione da non sprecare, su cui continuare.
Certo. L'ultima domanda, dottoressa Bianco, ci manca un minuto di tempo, cosa sta preparando la Banca d'Italia per il mese dell'educazione finanziaria?
Beh, stiamo preparando diverse iniziative, devo dire alcune con la scuola, anche se è molto più difficile quest'anno e credo che rispetteremo un poco le esigenze, le difficoltà della scuola di iniziare, di dedicarsi appunto a costruire una buona relazione, una buona organizzazione con gli studenti. Stiamo preparando quindi delle iniziative soprattutto con gli adulti, alcune iniziative dedicate in particolare al mondo delle donne con alcuni partner. Li troverete a brevissimo sul portale che avete citato all'inizio, quello che conta appunto gov.it.
E noi citiamo anche però l'economia per tutti, direi che è sul sito della Banca d'Italia, lo vuoi ribadire Mauro,
ma
l'indirizzo
certo,
corretto?
Ma sono qui apposta, economiapertutti.bancaditalia.it. Grazie a Magda Bianco, responsabile del Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria proprio in Banca d'Italia. Grazie dottoressa Bianco.
A presto e buona giornata.
Arrivederci, grazie.
Una buona giornata anche a tutti i nostri ascoltatori, torniamo domani con il mercoledì del lavoro e tantissime notizie, naturalmente sempre molto interessanti.
E ospiti di valore mondiale.
Buona giornata domani.